Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Vi ricordo che durante la diretta ci trovate in video sul nostro canale Twitch TV / Radio Incontri Cortona. Il titolo originale del film doveva essere From Among to Dead, traduzione letterale del titolo del romanzo D'Entre les Morts, scritto nel 1954 da Pierre Boileau e Thomas Narseillac, da cui il film era tratto. In Italia il romanzo venne pubblicato dopo l'uscita del film, prendendo il titolo dal film stesso. Il film di stasera è La donna che visse due volte, titolo originale è Vertigo. La parte di Madeleine era stata originariamente affidata a Vera Miles, già diretta dal regista inglese un anno prima, nel film Il ladro, ma dopo vari rinvii dell'inizio delle riprese, dovuti anche a un'operazione alla cistifelle cui Hitchcock fu sottoposto, anche la Miles rimase incinta. Per non ritardare ulteriormente la produzione del film, la Miles dovette rinunciare al ruolo, ma Hitchcock le riserverà l'importante parte della sorella della protagonista femminile nel successivo film Psycho. Nonostante si vociferi dell'iniziale diffidenza nei confronti di Kim Novak, caldeggiata dalla casa produttrice e già comunque famosa per il film come Picnic e L'uomo dal braccio d'oro, il regista seppe trasformarla nell'archetipo di bionda inafferrabile che caratterizzò molti suoi film. Nel ruolo del protagonista maschile, James Stewart, alla sua quarta collaborazione con il regista, sa esattamente ciò che vuole da lui ed è capace, con la sua recitazione cupa e romantica, di attingere al profondo delle sue capacità. In nessun altro film Hitchcock ha mai avuto un alter ego così evidente.
Lo spunto ad uno dei film più belli, interessanti ed allucinanti di Alfred Hitchcock, il maestro del suspense.
Non voglio morire, ma qualcuno si è impossessato di me e muoia. Oh, John, non mi lasciare.
Una bella ragazza ossessionata dai fantasmi del passato che la spingono a togliersi la vita. Un uomo paralizzato nei suoi movimenti da paurose vertigini.
Su, è facile.
Lo so, lo so. Ecco, eccellente risultato. Guardo in su, guardo in giù. Guardo in su, guardo...
Un'attrazione irrefrenabile unisce questi due esseri che le ombre di un mistero dividono. Lo spettro del passato conduce perennemente, suo malgrado, la ragazza ad una vecchia tomba, spingendola là da dove non si fa ritorno. Ma la potenza dell'amore spezza questa barriera fra il passato e il presente, fra la vita e la morte, e fa rivivere per l'uomo l'immagine della bionda ragazza tanto amata.
Se mi trasformerò come mi chiedi, se sarò quella che vuoi, mi amerai?
Sì.
Allora lo farò, tanto mi importa.
Dopo il trailer originale mi verrebbe da iniziare facendo «I luoghi di ripresa furono progettati, fino all'ultimo particolare. Fu calibrata perfettamente l'illuminazione del California Palace of the Legend of Honor. Furono prese le misure esatte della sala di prova degli abiti del grande magazzino Ranshoff, la disposizione del negozio di fiori. Lo stesso Hitchcock ha disegnato alcuni dei set, tra cui le scale che Scotty scende per salvare Madeleine. I resti della California spagnola, come la Mission Dolores, dove fu girata la scena del cimitero, e San Juan Batista, l'altra missione dove si svolgono le scene più drammatiche, sono luoghi dell'aspetto misterioso, quasi di sogno. L'avvocato e poliziotto John Ferguson, Scotty per gli amici, soffre di vertigini, vertigo appunto, durante un inseguimento sui tetti dei grattacieli di San Francisco, aggrappato ad una grondaia e sospeso nel vuoto, vede un collega precipitare al suolo nel tentativo di salvarlo. Quest'incidente sarà la causa della sua successiva acrofobia, a seguito della quale si dimetterà dalla polizia. Un suo ex compagno di college, Gavin Elster, divenuto grosso imprenditore nel campo dei cantieri navali, gli chiede di incontrarlo. Vorrebbe affidargli l'incarico di sorvegliare sua moglie Madeleine, vittima di strane ossessioni. La donna si identifica con la bisnonna materna, Carlotta Valdés, la quale, abbandonata dall'amante e privata della figlia nata dalla loro relazione, morì suicida a 26 anni, la stessa età di Madeleine. Scotty esita, ma Elster gli mostra durante una cena in un lussuoso ristorante la moglie. La misteriosa bellezza della donna è tale che Scotty ne è conquistato e assume l'incarico.
Dopodomani.
In che senso?
Beh, cosa conti di fare, dato che hai lasciato la polizia?
Hai l'aria di disapprovarmi, Mitch.
No, no, è la tua vita. Ma dov'è finito il brillante avvocato che sognava di diventare un giorno il capo della polizia?
Ho dovuto dimettermi.
Perché?
Perché ho una paura folle dell'altezza, soffro di acrofobia. Mi sveglio la notte vedendo quel collega cadere dal tetto mentre tentava di afferrarmi. È un'ossessione.
Non è stata colpa tua.
Lo so, è quello che mi dicono tutti. Bene, ormai credo che ci siamo detti tutto. Non mi sono sposato, non ho più visto nessuno dei vecchi colleghi, sono un poliziotto in pensione e tu possiedi dei cantieri navali. Cosa hai in mente, Galvin?
Ti ho chiesto di venire qui, Scotty, perché sapevo che ti sei dimesso dalla polizia. Volevo chiederti se riprenderesti il vecchio lavoro a titolo di favore per me. Vorrei che tu seguissi mia moglie. No, no, non per quello. Siamo una coppia perfetta.
Ma allora non...
Ho paura che qualcuno possa farle del male.
E chi?
Una persona defunta.
Giustamente famosi i contributi tecnici del compositore Bernard Herrmann, con una partitura musicale ispirata al melodramma italiano e alla sinfonia I pianeti, Saturno, di Gustav Holst e del title designer Saul Bass, autore della sequenza introduttiva. Si individuano anche riferimenti alla magica e infiammata musica delle Valchirie del Liebestod da Tristano e Isotta, molto appropriata alla favola moderna delle due Isotte, Spesso la musica evoca atmosfere del mondo perduto della California spagnola. Incomincia a pedinarla. Dal fioraio Madeleine compra un bouquet di fiori. Al cimitero visita la tomba di Carlotta. Al museo sosta a lungo davanti al ritratto dell'Ava a cui somigliava in modo impressionante. Nell'antica dimora della famiglia, trasformata in albergo, si è riservata una stanza in cui trascorre qualche ora pomeridiana. Infine va a passeggiare sulle sponde della baia di San Francisco, nei pressi del ponte Golden Gate. Inaspettatamente si getta nelle acque della baia. Scotty prontamente si tuffa e la salva, per poi condurla nel suo appartamento perché si asciughi e si riprenda. Ormai innamorato, tenta di convincerla ad accettare il suo aiuto per guarire. Kim Novak è Madeleine Esther Judy Barton. Nel parco delle sequoie anche lei dichiara di amarlo e gli racconta i propri incubi. Sperando di fugare i fantasmi che la tormentano, Scotty vuole accompagnarla nei luoghi da lei nominati per dimostrarle che sono reali e non possono fare paura. Il paesaggio descritto in uno dei suoi sogni corrisponde alla missione spagnola di San Juan Batista. Giunti sul luogo, Madeleine si allontana da lui e sale le scale del campanile. Scotty non la può seguire a causa della sua fobia per l'altezza. In presa un attacco di vertigine, assiste impotente al precipitare del corpo sul tetto sottostante.
Permette. Senta, mi usi una cortesia. Vede quella signora seduta là? Chi è la donna del ritratto che sta guardando?
Ah, è Carlotta Valdés. La trova qui nel catalogo. Ritratto di Carlotta.
Posso tenerlo?
Certo,
grazie.
Sigaretta?
No, grazie.
Lei fuma?
No, grazie.
Non è una storia molto originale. Carlotta proveniva da un piccolo paese a sud di San Francisco. Sembra che fosse una missione in passato. Carlotta era giovane e quel ricco uomo di cui le ho parlato la incontrò in un locale notturno dove lei cantava e ballava. Lui se la portò via e costruì per lei la grande casa di legno di cui lei mi chiedeva. E così nacque una figlia. Sì, giusto, una figlia, una femmina. Non le so dire esattamente quanto tempo passò e quanta felicità ci sia stata. So solo che lui la scacciò. Lui non aveva altri figli, sua moglie non poteva averne, e così si tenne la bambina e scacciò la madre. Era una cosa che si potevano ancora fare a quei tempi. Lui era potente, un'autorità. E lei divenne la triste Carlotta. Viveva sola in quella grande casa, passeggiava per strada da sola. E i suoi abiti divennero vecchi, rappezzati, sudici. E la pazza Carlotta fermava le persone per la strada per chiedere: dov'è mia figlia? Avete visto mia figlia?
Avete visto mia figlia? Avete visto mia figlia? Avete visto mia figlia?
La prima del film di stasera, Vertigo, la donna che visse due volte, è del 9 maggio 1958, fra poche ore, a San Francisco, Stage Door Theater. Il film ebbe scarso successo di pubblico e anche un'accoglienza tiepida da parte dei critici. Solo più tardi, durante gli anni 60, i cinefili incominciarono a rivalutarlo e a riscoprirlo. Accertato giuridicamente il suicidio, ma con una malcelata reprimenda del magistrato nei suoi confronti per quello che considera un vero e proprio atto di codardia, Scotti cade in depressione, sentendosi colpevole di non aver salvato l'amata. Finisce quindi in una clinica psichiatrica dove la sua amica Midge, innamorata di lui e non corrisposta, cerca di aiutarlo a riprendersi. Uscito dalla casa di cura un anno dopo la tragedia, trova in Judy Barton una commessa di negozio bruna e appariscente una certa somiglianza con Madeleine. La corteggia insistentemente, la convince a vestirsi, a truccarsi, a tingersi i capelli, a pettinarsi come Madeleine, insomma. Diamo ora il microfono a Francesca Pellegrini, blogger esperta di cinema. Scrive per My Movies, Feltrinelli e Vanity Fair ed ha anche un suo blog. A te, Francesca.
Buonasera Marco, pronta per lanciarmi nelle spirali di seduzione della donna che visse due volte, Vertigo in originale, l'incursione psicoanalitica di Alfred Hitchcock, che è caratterizzata da molti elementi ricorrenti, a cominciare dalla spirale, l'elemento chiave del film. Questo emerge nei titoli di testa, nello chignon di Madeleine, nei cerchi concentrici delle linee del tempo del tronco della sequoia, nella scala a chiocciola del campanile e negli incubi di Scotti. Il sogno delle scolle spirali è una citazione del film dadaista surrealista Anemic Cinema di Marcel Duchamp del 1926. Andatevelo a recuperare su YouTube. Un altro elemento fondamentale che è tanto caro alla filmografia di Hitch è lo specchio. Il film ne è pieno, questo ovviamente per sottolineare il tema del doppio. E poi ci sono le strisce, elemento visivo caro al regista britannico. Qui raggiunge l'apice con la presenza di scenografie ricchissime di strisce sia orizzontali che verticali, dalla tappezzeria alle cravatte di Scotti. E poi abbiamo il verde, l'uso massiccio del colore verde. Nel cinema questo colore è sinonimo di malattia e ossessione. Dalla stola di smeraldo indossata da Madeleine al ristorante all'automobile verde della donna fino al maglione di Scotti. Ma adesso parliamo delle nostre star. Kim Novak aveva una reputazione veramente pessima, era un'attrice difficile. Non è stato dunque una sorpresa per Hitch quando la capricciosa musa rifiutò di presentarsi al lavoro per un giorno intero. Vertigo fu girato con un budget da capogiro, 2,5 milioni di dollari, tantissimo per l'epoca. Purtroppo però si rivelò un flop di pubblico e di critica. Amareggiato, Hitchcock incolpava James Stewart, secondo lui troppo vecchio per risultare credibile come eroe romantico. Il film infatti segnò l'ultima collaborazione fra il regista e il suo ex pupillo.
Thank you.
Judy, che in realtà è proprio la stessa donna, vorrebbe confessare la verità e sparire. Si accinge a scrivere una lettera d'addio in cui rivela di essere stata l'amante di Elster, di aver recitato la parte della moglie, di essere stata complice del suo uxoricidio, concluso da Elster gettando il corpo già morto di Madeleine, vestita alla stessa maniera di Judy, dal campanile. Poi però cambia idea, straccia la lettera e asseconda Scotty. Scotty, convinto di aver creato in Judy una nuova Madeleine e intenerito dalla sua disponibilità, può finalmente amarla. Ma un giorno, una volta indossato un abito nero di seta da sera, lei gli chiede di aiutarla a chiudere il fermaglio della collana. Nel gioiello del pendente Scotty riconosce quello appartenuto a Carlotta Valdés, dipinto nel ritratto, acquisendo quindi la prova dell'inganno subito. Ascoltiamo ora un approfondimento interessante sulla vicenda di Maria Vittoria Pierleoni, storyteller appassionata di cinema e fotografia. A te, Maria Vittoria!
Buonasera Marco e a tutti i fedelissimi ascoltatori di Film alla Radio. Una delle ragioni per cui La donna che visse due volte ha mantenuto nel corso degli anni una popolarità granitica ha a che fare con una particolare e riuscitissima innovazione nel campo della modalità di ripresa. Il titolo originale del film è Vertigo, per chi non lo sapesse, e significa vertigine, da non intendersi in senso esclusivamente simbolico. Parlandone con Truffaut, il regista spiegò che l'idea rivoluzionaria di sincronizzare lo zoom all'indietro e la carrellata in avanti gli fu suggerita da una sbronza colossale, sofferta qualche anno prima a Londra, alla Royal Albert Hall. Aveva già tentato di utilizzare questo effetto in Rebecca, la prima moglie, il suo primo film americano, ma i tempi non erano forse ancora abbastanza maturi. Era infatti il 1940. Per risparmiare, l'effetto vertigine fu girato servendosi dei modellini dei set. Sperando di non farvi girare troppo la testa, vi racconto anche un'altra perla. Saul Bass, designer rivoluzionario per il cinema americano e non solo, per La donna che visse due volte, crea i titoli di testa prima volta della computer grafica, replicando il celebre motivo della spirale, che risulterà poi centrale nell'impianto tematico del film. Last but not least, come direbbero a San Francisco e dintorni, che tra l'altro hanno prestato gli ambienti alla donna che visse due volte, il successo del film ha ammantato anche alcune location di un alone mitico. È il caso dello York Hotel. Nel film è qui che Scotty, cioè James Stewart, crede di aver ritrovato la sua Madeleine, Kim Novak. Lo York Hotel si trova ancora oggi al numero 940 di Sutter Street. Nel frattempo però ha cambiato nome e indovinate come? Hotel Vertigo, esatto, proprio in onore del film. Addirittura la stanza in cui si incontrano i protagonisti, la numero 501, conserva ancora l'arredamento originale. A chi non andrebbe di farci un salto? Alla prossima!
Thank you.
secondo quanto ci è arrivato nel tempo, Alfred Hitchcock ha trascorso una settimana per girare una breve scena in cui Madeleine ha iniziato il ritratto nel palazzo della Legione d'Onore solo per ottenere l'illuminazione giusta. C'è una differenza di età di 25 anni tra James Stewart e Kim Novak, che erano rispettivamente 49 e 24 anni quando il film è stato girato nel 1957. Ancora, quando Kim Novak ha interrogato Alfred Hitchcock sulla sua motivazione in una scena particolare, si dice che il regista abbia risposto: «Non indaghiamo troppo a fondo su queste cose, Kim, è solo un film». L'altra cosa curiosa è che Kim Novak non parla più di un terzo del film, dove viene inquadrata ma non fa favella. La colonna sonora di Bernard Herrmann è in gran parte ispirata a Tristano e Isolde di Richard Wagner, che, come nel film, parla di un amore condannato. Scotty costringe Judy a tornare all'antica missione e a rivivere la scena del delitto. Vinta definitivamente la paura del vuoto, la spinge sulle scale della vecchia torre campanaria, dove lei confessa il piano delittuoso ordito con Elster, ma riafferma con forza l'amore che l'ha portata a rischiare consapevolmente di essere riconosciuta.
Dove mi porti?
C'è un'ultima cosa che devo fare. E poi sarò libero dal passato.
Scotty, perché siamo qui?
Te l'ho detto. Devo tornare nel passato, per l'ultima volta. Veramente per l'ultima volta.
Perché? Perché qui?
Madeleine è morta qui, Judy.
Non voglio scendere, ti aspetto qui.
No, tu mi servi.
Perché?
Ho bisogno che tu sia Madeleine per un po'. E una volta fatto questo, saremo liberi.
Ho paura.
No, io devo parlarti di Madeleine ora. Laggiù. Stavamo lì quando la baciai per l'ultima volta. E lei disse: se mi perderai, sappi che ti ho amato.
Scotty.
E che desideravo continuare ad amarti. E io dissi: non ti perderò. E invece, lei si girò e corse nella chiesa. Non riuscii a trovarla. Poi sentì i suoi passi sulla scala. Stava salendo in cima alla torre. Proprio qui.
Scotty!
Salì di corsa i gradini e attraverso la botola arrivò sulla torre. Cercai di seguirla, ma non potei arrivare in cima. Feci di tutto, ma non ci riuscii. Non capita spesso una seconda occasione. Voglio smetterla con gli incubi. Tu sei la mia seconda occasione, Judy. Per riuscire a guarire.
Portami via!
Sei identica a Madeleine ora. Sali quella scala.
No!
Sali quella scala! Va fino in cima, Judy. Io ti seguirò.
La leggendaria costumista Edith Head, una delle più grandi artiste di Hollywood classico, disegnò gli abiti del personaggio di Madeleine, con l'obiettivo di conferirle poi un'apparenza misteriosa e sottilmente inquietante. Ad esempio, il celebre completo grigio intossato dalla donna fu scelto apposta per il suo colore spento, in netto contrasto con la capigliatura biondissima di Kim Novak e con i colori più accesi che avrebbero indossato l'attrice nelle scene successive del film. La missione spagnola di San Juan Batista, che si trova ancora oggi nei pressi di San Francisco, è lo scenario di due fra le sequenze più famose del film. Tuttavia, a differenza di ciò che vediamo sullo schermo, la missione non ha affatto un campanile. Il campanile ad cui si lancia Madeleine fu aggiunto infatti all'immagine del San Juan Batista grazie a degli effetti speciali. Sulla cima del campanile il dramma sembra concludersi con un bacio appassionato, ma all'improvviso un'ombra misteriosa e lugubre spaventa Judy, che precipita nel vuoto come la vera Madeleine. Compare una suora e, suonando la campana, recita un requiem: Dio abbia pietà.
Scotty.
Potei arrivare solo fino qui, ma tu continuasti. Ricordi? La collana, Madeleine. Là hai sbagliato. Io ricordavo la collana.
Lasciami!
Andremo fino in cima, Madeleine.
Non vuoi, è troppo alto!
Ora vedremo. Vedremo, è la mia ultima occasione.
Ti prego!
Ma tu lo sapevi che non sarei riuscita a seguirti, non è vero? Chi c'era lassù quando sei arrivata? Elster e sua moglie.
Sì.
Sì, e lei fu quella che morì. La moglie vera, non tu. Tu eri la copia, la controfigura, non è vero? Era morta o viva quando arrivasti
lassù. Morta, l'avevo già strozzata.
Miserabile. Non voleva correre rischi, eh? E appena tu arrivasti, lui la buttò di sotto. Però fosti tu ad urlare. Perché quel tuo urlo?
Volevo fermare tutto. Ero corsa su per fermarlo. Io...
Tu volevi fermarlo? Ma perché urlasti? Mi avevi imbrogliato così bene fino allora. Avevi recitato benissimo la parte, alla perfezione. Ti aveva trasformato. Ti aveva trasformato così come ho fatto io. Anche meglio. Non soltanto gli abiti e i capelli, ma anche lo sguardo, i modi e le parole. E tutti quei bellissimi trucchi che facevi, come il tuffo nella baia. Devo ammettere che sei un'ottima nuotatrice, Judy, è vero? È vero! E dopo che cosa ha fatto? Ti ha addestrato? Avete fatto le prove? Ti ha insegnato cosa fare e cosa dire? Sei stata una allieva molto brava, vero? Una allieva diligente. Ma perché ha scelto proprio me? Perché?
Per il tuo incidente.
L'incidente? E così mi avete incastrato, vero?
Sì.
E io ero lì, pronto come testimone, fatto su misura. E io l'ho fatto. Che imbecille.
Cosa vuoi fare ora?
Saliamo a vedere la scena del delitto. Andiamo, Judy. Vieni. Che è qui che è successo? Voi due avete aspettato nascosti che tutto si calmasse. Poi siete scesi e siete tornati in città, vero? Tu eri la sua amante, eh? E poi com'è finita? Ti ha liquidato, ti ha scaricato. Judy aveva tutto il denaro di sua moglie, tutta la libertà, tutto il potere che voleva e ti ha scaricato. Che vergogna. Ma era sicuro che tu non potevi parlare. Ti ha regalato niente?
Del denaro.
E la collana. La collana di Carlotta. Ed è lì che hai fatto un grosso sbaglio, Judy. Non si tengono mai i ricordi di un delitto. Non avresti dovuto... Non avresti dovuto essere così romantica. Ti amavo follemente.
Scotty. Ero al sicuro quando mi hai trovato. Non c'era nulla che tu potessi provare. Ma quando t'ho visto, ho ceduto perché ti amavo. Mi sono esposta al pericolo e ho lasciato che mi trasformassi perché ti amavo e volevo averti. Scotty. Oh, Scotty, ti prego. Amami, ti prego. Tienimi con te. Ti prego.
Troppo tardi. Ormai nulla può più ridarmi Madeleine.
Oh, ti prego. No, no!
Ho sentito delle voci. Dio abbia pietà.
E anche questa volta, anche questa sera, siamo arrivati alla fine del film. Ci siamo ascoltati e abbiamo immaginato un altro racconto straordinario. La donna che visse due volte, Vertigo, di Alfred Hitchcock. Adesso ascolteremo una rara intervista del regista che parla dei suoi film e, dopo la sigla, vi faccio ascoltare il brano Prelude di Bernard Herrmann, eseguito però dall'orchestra del Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Molto bravi. Ringrazio tutti quelli che si sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo, che mi segue sempre alla regia, Silvia, che mi aiuta in redazione, Francesca Pellegrini, critica cinematografica, con le sue perle, e Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, con i suoi approfondimenti. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org, ma anche su Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, cercando Film alla Radio. E vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì e di replica il venerdì alle 21. Ciao!
Emozione. Perciò, nel realizzare un film, nel metterlo insieme, bisogna fare in modo che provochi una certa reazione negli spettatori. Questo è lo scopo principale. Per quanto riguarda i dialoghi cinematografici, sono un prestito del teatro. Molti film sono fotografie di gente che parla.
Signor Hitchcock, negli anni ci sono state molte discussioni sull'impatto sociale dei suoi film sul pubblico, se ricevesse un'influenza positiva o negativa. Secondo lei esercitano una reale influenza o è una sensazione momentanea?
Penso che sia momentanea. Se ci mettessimo ad osservare le persone che escono da un cinema qualsiasi, vedremo che la maggior parte dei volti è sorridente. Anche dopo un film dell'orrore non si vedono molte facce serie. La reazione immediata è molto diversa da quella a posteriori. Sono certo che in un film ci sono molti elementi che influenzano la moda. Ad esempio, Clark Gable decise di non indossare il panciotto e le vendite precipitarono.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.
Bye.